Buonasera a tutti, ben ritrovati qui su Radio Bandiera Nera. Sono Luca in diretta da Cesena e questa è La Voce di Cesena, nella sua seconda puntata dedicata al concetto di decadenza. Una rubrica molto interessante, curata interamente da un ragazzo del blocco studentesco Bologna, Giacomo Morini, che saluto prima di passargli la parola, il quale cura, e ci tengo a dirlo, interamente questa rubrica dedicata al concetto di decadenza. Quest'oggi parleremo di Lucano e dei Farsalia, siamo ancora nell'impero romano. E bene, ora prima di lasciargli la parola però ricordo gli appuntamenti della settimana. Alle 10.30 saremo in Piazza Saffi assieme alle mascherine tricolore nel loro settimo atto per dare supporto a questa iniziativa che tanto condividiamo. Inoltre ricordo che ci sarà una grande manifestazione regionale a Parma e molti di noi si muoveranno anche per andarci, quindi se volete informarvi vi invito a iscrivervi ai canali Telegram e a seguirla su Facebook, troverete video anche delle precedenti manifestazioni. E vi invito a manifestare e a scendere in piazza pure voi, vi ricordo quindi ore 10.30 in Piazza Saffi a Forlì, perché questo è veramente un momento decisivo per la nostra nazione. Quindi io concludo qui la mia piccola parentesi iniziale, come tutti i venerdì, e lascio la parola a Giacomo di Bologna dopo una piccola pausa musicale. A fra poco.
Taglieremo via il superfluo dal diamante grezzo che è in ciascuno di voi, fino a trasformarvi in gemme preziose e risplendenti di luce propria. Per quel giorno la vittoria finale sarà una realtà. Perciò sfruttate bene il vostro tempo, temprate come acciaio corpo e spirito e diventerete fedeli e leali camerati.
America. vivi con rabbia ed arroganza. Son tempi che non torneranno mai. Ci siamo chiesti abbastanza. No, saliamo con perseveranza. Insieme in ogni circostanza. Sì, in ogni caso. Nessun rimorso. Ho visto amici persi, incubi da niente. Senza ambizioni, senza mai vincere. Passano e vanno come una stella cadente. Ma per fortuna ci sei te. Sul mio corpo, un'altra storia di periferia. Che posso farci il nostro mondo? Viviamo e se tocchiamo il fondo, poi sorgiamo nuovi in un secondo. E in ogni caso, nessun rimorso. Ho visto amici persi, incubi da niente. Senza ambizioni, senza mai vincere. Passano e vanno come una stella cadente. Ma per fortuna sei te accanto a me.
Radio Bandiera Nera, la voce del popolo non conforme.
Buonasera a tutti, sono Giacomo Morini da Bologna, per la redazione di Cesena. Vi narrerò oggi di uno di quegli autori che ci narrarono della ricadenza della Repubblica Romana, più nello specifico di Marco Annio Lucano, o un poeta vissuto nel primo secolo d.C., sotto il regno di Nerone. Restate sintonizzati, soprattutto se, come me, a breve dovrete sostenere l'esame di Stato. Ricordo, Lucano è un autore frequentemente trattato nel programma di latino di quinto superiore, quindi chissà, magari questa puntata avrà un'utilità pratica anche nel breve periodo. Bene, prima di parlare di Lucano e della sua opera maggiore, il Farsalia, è opportuno fare un excursus storico sul regno di Nerone. Nerone viene considerato normalmente un tiranno crudele, sconsideratamente violento, assolutamente dispotico e intollerante. La sua condotta come imperatore però viene rivista oggi da molti storici. Questi dicono infatti che fu un imperatore sicuramente stravagante e spietato, ma non meno di altri, basti pensare a Caligola, a Domiziano o a Commodo. La sua crudeltà viene accentuata per via di alcuni suoi atti che hanno colpito profondamente il panorama culturale della Roma imperiale. Sull'effettiva positività o negatività di Nerone ci sarebbero infatti da dedicare intere puntate, ma in questa fornirò la versione classicamente accettata di Nerone, quella che lo vede come un personaggio negativo, anche in vista della visione dell'autore che tratteremo in questa puntata. Beh, dunque, Nerone Claudio Cesare Augusto Germanico nasce ad Anzio nel 37 d.C. È l'ultimo di quella dinastia di imperatori innestata ad Augusto, figlio adottivo di Cesare. Nerone diviene imperatore grazie alla madre Agrippina, avendo questa stretto forti legami con l'imperatore Claudio, che poi adottò Nerone come suo successore. A Nerone fu quindi assicurato il titolo imperiale, che assunse nel 54, alla morte di Claudio. Questa avvenuta per avvelenamento, presumibilmente grazie ad Agrippina. Beh, inizialmente il governo di Nerone si rivelò anche buono, si sarebbe persino potuto sperare quasi in un nuovo Augusto. Alla fine, come un Aristotele per Alessandro Magno, Nerone era stato cresciuto dal celebre filosofo stoico Lucio Annio Seneca, zio del protagonista della puntata, Lucano. Nerone poi però scoprì che sua madre congelava contro di lui. Agrippina voleva infatti sostituire il figlio con suo marito e allora Nerone ordinò a dei sicari di uccidere la madre e iniziò così ad essere molto più sospettoso e molto più intransigente verso le opposizioni. arrivò ad essere visto, anche grazie alla visione che ci forniscono i cristiani, come un despota crudele e sanguinario. Ed è quindi in questo contesto che cresce Marco Annio Lucano, del quale vi parleremo a breve, dopo una breve pausa musicale. Ben ritrovati su Radio Bandiera Nera. Avete appena ascoltato Until We Die dei Discharger, gruppo street punk un po' eclettico da non confondere con i Discharge. Prima vi ho introdotto il contesto che caratterizzerà la vita e la morte del nostro grande protagonista, Marco Annio Lucano, il poeta latino dalle grottesche sfaccettature stilistiche. Marco Annio Lucano nasce a Cordova il 3 novembre del 39 d.C. È figlio di Marco Annio Mela, fratello di Lucio Annio Seneca. Insomma, Lucano era il nipote del più importante esponente dello stoicismo romano. Appena nato, la sua famiglia si trasferirà a Roma, dove avrà l'occasione di studiare nella classe di un altro importante filosofo stoico, Lucio Annio Cornuto. La sua educazione fu ben curata, sottoposto lui agli insegnamenti dei migliori maestri, imparò la retorica e la filosofia, studierà anche ad Atene, nella città culla della sapienza, dove non smetterà di distinguersi per il suo ingegno assolutamente precoce. Qui comparà due poemetti, l'Iliacon, o sulla caduta di Troia, e il Catactonion, o sul mondo dei morti, a noi non prevenuti. Come vediamo, fin da subito scriverà su temi abbastanza allegri. Comunque, lo stoicismo era una costante per la gens Annia, quindi Lucano non poté che essere condizionato in questo senso. All'epoca, inoltre, a Roma aveva già fatto strada lo zio Seneca, grande teorico dello stoicismo, che, come accennato prima, aveva accresciuto l'imperatore Nerone, ma già anche prima aveva importanti relazioni con l'imperatore Claudio. Egli strinse l'amicizia con molti altri giovani stoici, in modo particolare con Aulo Persio Flacco, poeta satirico che vedremo più da vicino in futuro. Lucano diventò a sua volta presto un simbolo dello stoicismo e iniziò a consolidarsi intorno a lui un gruppo di amici e pensatori di forte accezione stoica, aristocratica e repubblicana, al quale, neanche a dirlo, Lucano, seppur giovanissimo, già faceva capo. Ma anche un'altra cosa aumentò il suo prestigio. Seneca avrà modo di convincere il suo allievo, ora imperatore, a stringere amicizia con suo nipote. Fu così che Marco Annio Lucano, venuto dalla lontana Iberia, entrò nel circolo dei fidati di Nerone e subito si distinse per le sue brillanti qualità. C'è da dire che Lucano era comunque un giovane molto intelligente. Suo zio Seneca ha sicuramente contribuito alla sua ascesa, ma lui non era sicuramente assolutamente un ragazzo da poco. Di certo Lucano non era uno dei classici raccomandati che si potevano vedere all'epoca. Lucano aveva avuto accesso alla corte di Nerone dopo che Seneca l'aveva presentato, ma fu l'imperatore ad ammetterlo in vista delle sue capacità. Così nel 60, a 20 anni, ottenne dall'imperatore Nerone di accedere alla carica di questore. Importante esplicarlo, la questura era accessibile a partire da non prima dei 25 anni e rappresentava il primo gradino del cursus honorum, o il percorso politico designato per gli aspiranti politici, che partiva da questore, appunto, e poteva sfociare anche nel titolo imperiale. Beh, insomma, questo anche a dimostrazione delle sue qualità. Inoltre, poté anche precocemente accedere al collegio degli auguri. Questi erano dei particolari sacerdoti indovini che leggevano i segni divini tramite il volo degli uccelli. Beh, l'interpretazione del volo degli uccelli era una cosa particolarmente simbolica a Roma. Si pensi solo a come è stato deciso di fondare Roma sul Colle Palatino, ovvero appunto interpretando il volo degli uccelli. Beh, fu assolutamente un successo per il giovane Lucano. Ma presto la sua vita prese una via che l'avrebbe portato a conseguenze tragiche. Ma lo vedremo a breve, nel frattempo vi lascio ad una nuova breve pausa musicale. Eccoci tornati in collegamento con Bologna. Avete appena ascoltato Fell in Love with a Girl degli White Stripes. Chiarito il contesto e narrata la prima parte, ci accingiamo a raccontare la seconda parte della nostra storia, per fare un'analisi dell'opera magna di Lucano, il Farsalia. Dicevamo di quanto Lucano fosse un prodigio, di come egli superasse i compagni di studio e di come eguagliasse i maestri, di come 5 anni prima del consentito avesse avuto accesso alla questura. Si potrebbe pensare per un ragazzo del genere un futuro roseo, magari le più alte cariche dello Stato romano, tuttavia nel frattempo qualcosa andò storto. Adesso lo vedremo nel dettaglio. Vista la carenza di fonti, ci aiuteremo anche facendo un'analisi del contesto. Inizialmente Nerone era considerato un imperatore onesto, anche bravo, che magari avrebbe potuto eguagliare Marco Aurelio o Ottaviano Augusto. Ma nel 59, con l'uccisione della madre Agrippina, accusata di congiura, le cose iniziarono a degenerare. Nel 60, Lucano aveva ancora buoni rapporti con l'imperatore. In quello stesso anno partecipò a Ineronia, o dei giochi per celebrare l'anniversario del regno di Nerone. Durante la prima delle 3 giornate dedicata alla poesia, all'oratoria e alla musica, si distinse particolarmente per le sue doti poetiche. Scrisse le lodi neroniane, ricevendo a sua volta delle lodi direttamente dall'imperatore e venendo incoronato poeta. È tuttavia a partire da questo periodo che i rapporti tra Lucano e Nerone iniziarono a deteriorarsi. Si ha anche un anno preciso, ovvero il 62 d.C., è la causa ad essere incerta. C'è chi dice che la colpa fu dell'impulsività di Lucano, che si arrabbiò quando l'imperatore lo interruppe nel bel mezzo di una seduta di poesia, convocando una seduta straordinaria del Senato, al solo scopo, si dice, di far perdere il segno al giovane poeta. Da qui si pensa Lucano iniziò a svelare i suoi sentimenti verso Nerone, lanciando gravi fecciatine e allusioni all'indirizzo dell'imperatore. Alla fine era un aristocratico repubblicano, ovvero l'esatto contrario di Nerone. Quest'ipotesi ci viene fornita dallo storico Svetonio. C'è tuttavia anche lo storico Vacca, che ci riporta piuttosto che la colpa fu di Nerone, per invidia magari. Egli sostiene che l'imperatore abbia persino proibito al giovane poeta di comporre versi e persino di dedicarsi alle attività giudiziarie. Tacito sostiene che Nerone avesse provato a imitare e a superare Lucano, ma questo avesse fallito. Allora per invidia lo censurò, non potevano esserci versi che facevano apparire quelli dell'imperatore mediocri. Alla fine c'è da dire che gli scritti lucanei riscontravano un successo praticamente assoluto, e inoltre iniziavano a diventare sempre più scomodi e iniziavano ad avere una tonalità indipendente rispetto al pensiero dell'imperatore. Queste ipotesi si possono combinare, si può pensare ad un'impulsività di Lucano e al tempo stesso ad una profonda invidia e sofferenza da parte di Nerone. Alla fine il giovane poeta era brillante e dalle sue doti e dalla sua brillantezza ne poteva scaturire un'irriverenza di fondo tipica dei grandi animi della storia. Inoltre l'imperatore, sebbene mosso da un spiccato senso mecenateo, non era conosciuto per la sua tolleranza verso le opposizioni. Lucano poteva anche essere arrabbiato perché Nerone limitava la gloria dei suoi scritti. Nerone, dal canto suo, oltre all'invidia, poteva benissimo vedere male lui e la sua componente stoica, aristocratica e repubblicana. Il tradizionalismo lucano stava facendo diventare la sua produzione poetica quasi come una forte e costante propaganda antiimperiale. Un esempio di ciò è lo stesso Farsalia, scritto anticesariano e antidispotico. Ma questa è solo una supposizione personale. Com'è andata veramente non lo sapremo mai, vista la carenza di fonti. Sta di fatto che l'insofferenza tra i due crebbe proporzionalmente all'antipatia che lo stesso imperatore aveva con altri personaggi di spicco dell'epoca, soprattutto con Seneca ad esempio, oppure con Petronio Arbitro, autore del Satiricon, e con Gaio Calpurnio Pisone, che vedremo a breve. Da qui le cose presero una via che generò una serie di eventi che procurarono morte e distruzione. Ci nutreremo nella fase principale della biografia di Lucano, la primavera di Ossiani, che sarà però anche la fase della sua morte. Prima però facciamo una breve pausa musicale.
Dix-huit 1871, les Parisiens sont humiliés par la défaite et la colère se lit dans leurs yeux fatigués. Au grand mépris de tous ces gens, les députés ont foutu le camp, car pour ces courageux notables, la France est toujours négociable. Mais le peuple de Paris, aujourd'hui, s'est soulevé, les politiciens ont trahi. Pas question de capituler, partout dans la capitale, on dresse des barricades, on met en batterie des camions, partout c'est l'insurrection. Le pavé, il n'y a plus de gouvernement, mais la commune est proclamée, c'est le retour du printemps. Pour quelques temps, Paris se grise, on oublie le pouvoir central, on rêve de justice sociale, on chante le temps des cerises. Mais pour tirer toute sa clique, fallait faire taire la populace, saigner ces bonnes femmes hystériques, fusillées si que dans leur grâce. Partout dans la capitale, on dresse des barricades, on met en patrie des camions, partout c'est l'insurrection. Les pauvres gens n'ont plus rien. La patrie est leur seul bien. Faire un tour au pied du mur des fédérés. Ici les gars de la commune ont fredonné leurs derniers chants et leurs corps noyés dans le sang. On jonche les fous secondés. Les bourgeois nous tous à trembler depuis ce joli mois de mai. La république des bâtards et nous du sang des communards. Partout dans la capitale, on dresse des barricades, on met en patrie des canons. Partout c'est l'insurrection. Les pauvres gens ne pour rien. La patrie est leur seul bien.
Questa è una canzone che ci parla di rivolta, è Gilets Jaunes dei Peste Noire. Beh, riprendiamo subito con il nostro racconto. Nel 64 scoppiò a Roma un grande incendio che distrusse completamente 10 quartieri, danneggiandone diversi altri. Fu una catastrofe, morirono un sacco di persone. Il fatto passò alla storia come il grande incendio di Roma. Le tesi sono discordanti circa la più o meno responsabilità di Nerone. C'è chi dice che sia stato voluto dallo stesso imperatore per i suoi progetti edilizi, magari. C'è chi dice di no, e quindi che fosse spontaneo, magari colpa di sette cristiane particolarmente fanatiche. Sta di fatto che Nerone incolpò i cristiani e scoppiò una persecuzione ai danni del nuovo credo. È in questi anni, ad esempio, che l'apostrofo Pietro fu crocifisso e l'apostolo Giovanni fu decapitato. La repressione colpì anche molti ricchi, che furono obbligati a redimere un testamento, dove lasciavano tutti i beni allo Stato, per poi essere subito assassinati o indotti al suicidio. Questo perché le casse dello Stato erano sul lastrico, questo per via dei finanziamenti alla Domus Aurea, la nuova casa dell'imperatore che sarebbe sorta sulle ceneri dell'incendio, si dice. Un anno dopo l'incendio, nel 65 d.C., 41 esponenti della migliore aristocrazia romana iniziarono a congiurare contro l'imperatore Nerone, chi per un progetto politico più ampio, chi per motivi ideologici e chi anche per motivi personali. Insomma, avevano tutti motivazioni diverse, ma tutti furono riuniti sotto il progetto di Gaio Calpurnio Pisone. Con questo importante senatore, che è stato anche nemico di Caligola e console con Claudio, si schierarono molti dei personaggi importanti dell'epoca. Tra i vari anche Seneca e Lucano, zio e nipote, si trovarono quindi a congiurare insieme contro quello che vedevano come un despota. Dopo la morte dell'imperatore, avrebbero incoronato Pisone. Non avrebbero restaurato magari la monarchia, ma avrebbero avuto un monarca molto più vicino a loro. Importante dirlo, Nerone aveva poche considerazioni per l'aristocrazia, ne aveva molte di più per la plebe. Questo potrebbe aver motivato ulteriormente i congiurati. Il complotto fu progettato benché più minimi dettagli. Dalla villa di Pisone era un viavai di rinomati esponenti dell'aristocrazia romana. Insomma, avrebbero ucciso Nerone nel bel mezzo di uno dei grandi spettacoli che dava pubblicamente Circo Massimo, cercando di rendere la sua morte degna dei grandi spettacoli che solevo organizzare. Lucano, come si vede dalle sue farsalia, era un repubblicano accanito. Inoltre sosteneva che Nerone non tollerasse e reprimesse la sua poesia, come questa anche la sua carriera e la sua stessa libertà. Ebbe quindi un ruolo attivo, era anche uno dei più accaniti congiurati, era pronto a muovere tutta la sua lista di contatti. Fu costante e coerente, prendendo parte sia alla progettazione che alla preparazione. Insomma, divenne uno degli esponenti principali della congiura. Beh, il problema è che poi questa fu scoperta. Si racconta che durante una seduta poesia, nella quale c'erano anche Pisone, Seneca e Nerone, il servo del congiurato, Flavio Scevino, irruppe nella stanza, denunciando pubblicamente il padrone e alcuni dei congiurati. Già Nerone prima lo sospettava per via di una liberta congiurata, una certa Epicari che era stata beccata a parlarne, perciò era arrestata. Questa era stata torturata e si era poi suicidata per non parlare, ma ormai aveva innestato quel sospetto che poi a Nerone si rivelò fondato. Beh, i 41 congiurati furono uccisi, esiliati o, come Lucano, indotti al suicidio. Così scrisse una lettera di addio indirizzata al padre e si fece aprire le vene. Lucano morirà il 30 aprile del 65 d.C., all'età di 25 anni. Ci lascerà con un'aria tragica. Egli consumò un pasto abbondante recitando i versi del suo farsalia. Ricorderà i versi che aveva composto per un soldato ferito, che come lui moriva, che come lui sentiva il gelo diffondersi fino a mani e piedi e percepiva lentamente, osservando il suo sangue, gli spiriti vitali abbandonarlo. Beh, una morte che ricorderà quella di Socrate o del suo amato Catone Uticense, nonché quella dello zio Seneca. Sarà un suicidio in pieno stile romano, fatto per salvare l'onore. Si racconta che Lucano avesse provato a salvarsi, spergiurando e confessando nome altrui, anche se questa è una tesi accreditata unicamente dalla madre, che, al contrario del padre, ne è uscita indenne. Lascerà diverse opere a noi non pervenute. I Saturnalia, le Silve, una tragedia, ovvero Medea, il Carme Orpheus, due poemetti, ovvero l'Iliaca e il Catactonion, opere all'epoca giudicate brillanti e che lo hanno aiutato nella sua carriera. Beh, fortunatamente ci sono pervenuti i 10 libri che ha scritto del Farsalia, o anche chiamato soprannome, scusate, del De Bello Civili o sulla guerra civile, opera incompiuta di cui vi parleremo a breve. Più di tutto, però, egli ha abbandonato con la sua morte un brillante futuro politico e poetico. Appena ventenne aveva, ricordo, iniziato il suo cursus honorum. Da bambino, inoltre, aveva composto versi giudicati bellissimi dai contemporanei. Non sapremo mai cosa avrebbe potuto realizzare. Abbiamo però sotto gli occhi una vita intensa di un giovane precoce e precocemente morto. Adesso facciamo una breve pausa musicale, poi vi parleremo del Farsalia, o la sua opera principale.
Carissimi amici dell'Italia, vi salutiamo da Aleppo, vi assicuriamo la nostra preghiera.
Viva Italia!
Viva, viva, viva!
E viva l'Italia!
Ma c'è anche un'Italia che sostiene la Siria. Solidarité, Identité e Onlus, dall'inizio della guerra in Siria, è al fianco del popolo siriano con aiuti umanitari, vari progetti di solidarietà, il turismo solidale e il sostegno nella dura guerra contro la falsa informazione. Destina il tuo 5 per 1000 a Solid Onlus, scrivendo il nostro codice fiscale 97 76 93 30 586 nell'apposita casella dedicata. A sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, www.solid-onlus.org.
Dacci ascolto, ti daremo voce. Radio Bandiera Nera.
Ben ritrovati, avete appena ascoltato Il poeta con la rivoltella, dei Still Burning Youth. Alla fine è azzeccata per parlare del poeta Marco Annio Lucano. Adesso vedremo il suo scritto principale, l'unico giunto fino a noi. Sarà il manifesto di un ribellismo estremo, disinteressato e incondizionato. Lucano non aveva peli sulla lingua, nemmeno verso Nerone. Per questo non ha tenuto conto dei possibili benefici di un'amicizia con l'imperatore e ha scritto, in piena età imperiale, un manifesto del repubblicanesimo aristocratico. Dunque, l'opera principale di Lucano è il Farsalia, che può essere considerato un poema epico, cioè in realtà è quasi una sorta di antipoema. Il Farsalia viene infatti definito dalla critica come una sorta di anti-Eneide, appunto. Vi sono differenze con un'altra opera del genere, basti pensare a Omero o a Virgilio, però paradossalmente ha come modello proprio Virgilio, anche se in chiave nettamente antitetica. Come questo doveva comporsi di 12 libri, anche se a causa della sua morte ne scriverà solamente 10. Il Farsalia, o De Bello Civile, parla della guerra civile che vede contrapporsi Gaio Giulio Cesare contro Gnaio Pompeo Magno, uno per la Repubblica, uno per una visione nuova della Repubblica, quella che poi diventerà con Augusto l'Impero. Lucano però ne parlava in altri termini, molto più negativi. Vista la sua convivenza con Nerone, Lucano era molto sfiducioso verso l'impero e optava piuttosto per un ritorno alla Repubblica. Egli dipingeva Cesare come un mostro, un nefasto, uno spietato sadico che godeva nel vedere le più atroci sofferenze altrui. Insomma, il padre di quell'idea di politica che sarebbe sfociata nell'impero era visto in realtà come un mostro sanguinario. Dall'altra parte, Pompeo era invece visto come un uomo grande ma impotente, era visto come un difensore della legalità repubblicana che, nonostante fosse ben intenzionato a salvare e preservare la Repubblica, era stanco e soggetto unicamente al destino. Il testo è molto pessimista e si differenzia dall'Eneide che invece ci racconta di un eroe forte, virtuoso e pio. Qua ci sono tre protagonisti e i primi due che abbiamo visto sono fortemente negativi. Discorso diverso per il terzo protagonista, Catone Uccisciense. Catone, politico romano schierato dalla parte conservatrice senatoriale pompeiana, è invece un personaggio molto positivo secondo Lucano. Era il romano virtuoso delle origini, un abile stratega e un uomo d'onore fedele al Mos Maiorum e pronto a gettare via la vita per i suoi ideali. Tuttavia, al contrario di Enea, Catone fallisce. Sconfitto si toglierà la vita a Utica, vicino Cartagine, per non cadere nelle mani di Cesare, per non dover accettare la sconfitta. Egli vuole spiegare l'illogicità di una guerra civile attraverso un testo con numerose esagerazioni, iperboli, con un uso ricorrente di paradossi e altre figure retoriche volte a stimolare sentimentalmente i lettori. La guerra civile, secondo Lucano, è di quanto più nefasto potesse accadere alla fine. È la violazione delle norme che avevano reso grandi i romani, basti pensare all'argomento della puntata precedente, alla parte dove facevo riferimento alla fondazione delle istituzioni con Romolo e non Pompilio, poi la ritrovata unità di intenti alla fine di Tarquinio Superbo. Quindi è ovvio che la versione della storia riportata nel Farsalia è distorta. Infatti non è una cronaca o un romanzo storico, Lucano era un poeta e come tale ha descritto più uno stato d'animo che un effettivo svolgimento degli eventi. Cesare, come sappiamo e come forse sapeva anche lui, era un uomo politico che sicuramente ha commesso delle atrocità insieme anche a un generale, ma che tuttavia si è sempre comportato con onore. Anche se però è stato a casa sua, secondo una certa visione storica, se la Repubblica è caduta e si è giunti quindi a Nerone. Anche Pompeo era un uomo politico, non meno di Cesare, ed era anche lui un uomo abile che pure ha commesso delle atrocità essendo pure lui un generale. È ovviamente distorta la visione del povero uomo ben intenzionato, ma serviva anche lì per sublimare l'immensa insofferenza dell'autore verso il despota Nerone. Sembrerebbe comunque già più fedele invece l'esaltazione che Lucano faceva di Marco Porcio Catone Uccisciense, il simbolo dell'immensa virtù romana. A sottolineare la grande aurea tragica e violenta che circonda il Farsalia è l'assenza degli dei, egli sono appena accennati, vi sono piuttosto continui riferimenti alle arti magiche oscure, la presenza anche di visioni, di sogni, eventi catastrofici di un fatto che non sorride ai protagonisti degli eventi del Farsalia. Egli era anche in realtà molto sfiduciato verso la regione romana, tanto che quasi, ovviamente, non in maniera costante, riporrà, si dice, quasi più affidamento alla regione druidica che in quella romana. L'intera opera si è quindi rivestita di un'aria grottesca, alcune parti più di altre, basti pensare alla maga Erittone. Questa era una strega mostruosa della Tessaglia che, vicino Farsalo, il luogo dove avverrà lo scontro finale tra Cesare e Pompeo, predice la sconfitta dei conservatori, ma lo fa in una maniera spettacolare. Sia Enea, infatti, è data la previsione della gloria di Roma attraverso una discesa agli inferi, a Sesto Pompeo, figlio di Pompeo, è dato invece conoscerlo col processo inverso. Erittone fa infatti risorgere un morto lacerato che, con una voce raccapricciante, predice un futuro oscuro. Beh, interessante il fatto che sia Virgilio che Lucano mettono questa rivelazione nel sesto libro, a sottolineare anche come il Farsalia sia effettivamente una sorta di anti-Eneide. Purtroppo, a causa del suicidio, la sua opera rimarrà incompiuta, ma molte saranno le influenze sulla cultura del futuro, sia immediato che lontano. La sua opera influenzerà Dante, ad esempio. Beh, Lucano ci ha voluto raccontare del suo pessimismo, anche per il destino di Roma. Nel primo libro, infatti, oltre ad attaccare velatamente Nerone con finti elogi, egli denuncia come una città in piena espansione abbia rivolto le armi contro se stessa. Inoltre, come a questa abbiano preso parte soldati stranieri e come questa guerra abbia fatto ritrovare familiari in schieramenti avversari pronti ad uccidersi. Adesso facciamo la nostra ultima pausa musicale, poi concluderemo con il nostro programma. Eccoci tornati, avete appena ascoltato il terzo movimento dell'Estate di Antonio Vivaldi. Beh, adesso ci abbiamo alla conclusione. Dunque, cosa rappresenta Lucano? Marco Annio Lucano è l'irriverenza, è il fiore della gioventù senatoria, un promettente membro della classe aristocratica romana. Lucano è stato quel giovane brillante che ha rischiato tutto per il suo ideale. Egli desiderava la Repubblica e l'ha cantata, nonché tentata. Il suo attacco è a quegli uomini che rappresentavano l'impero, ovvero ciò a cui lui era avverso in quanto tradizionalista e aristocratico. L'attacco a Cesare era un attacco a ciò che lui rappresentava, ovvero a quel destino che ha condotto al dispotismo. Il suo Debello Civili, o Farsalia, rappresenta il canto tragico rivolto ad un passato che non si rivedrà, un canto nostalgico, ma accompagnato ad un'azione coerente e coraggiosa. In essa egli ricorda anche il sangue versato dai romani contro altri romani. Un'esortazione all'unità e alla grandezza, insomma. Una narrazione tragica da una vita che non fu da meno. Egli crede che il fato domini sul mondo, ma adesso si ribella. È pessimista, ma assolutamente contro il fatalismo. E lì si rivolta contro il fato. Importante notarlo, se oggi abbiamo accesso al Farsalia, è grazie alla moglie, alla vedova Polla Argentaria, che diffuse clandestinamente il testo, che solo nei secoli fu riabilitato. Beh, questo grazie anche a personaggi come Stazio, Tito Livio, successivamente a Tacito e a Vacca. Tutt'oggi rappresenta una fonte stupenda per un'interpretazione del concetto di decadenza. Altro importante fatto, Dante sarà un grande studioso, ammiratore ed imitatore di Lucano. Lo metterà all'inferno, specificatamente nel limbo, tra gli spiriti magni. Beh, lui lo accomuna ad Omero, ad Orazio, a Ovidio e indirettamente a Virgilio, che accompagnava Dante nel suo viaggio attraverso il limbo. Beh, con questo ho concluso. Io sono Giacomo Morini, da Bologna, per la redazione di Cesena. Vi ringrazio per l'ascolto, vi saluto e vi invito a rimanere sintonizzati su Radio Bandiera Nera, la radio libera e ribelle.
Bandiera nera!